Storie libere presenta.
Majib Ar-Rehman LaRoche è un architetto pakistano che sta concludendo i suoi studi al Politecnico di Torino. Uno di quelli che è riuscito a superare l'ultimo imbuto della rotta balcanica in Bosnia e raggiungere Trieste, scavalcando al terzo tentativo il muro della brutalità della polizia croata. Majib è uno di quei pochi single men, così vengono definiti i giovani adulti migranti, che è riuscito a vincere il game, il gioco spietato che devono affrontare per vincere la sfida contro i guardiani dei confini orientali dell'Europa. Majib è un uomo fortunato, perché ogni giorno migliaia di migranti vengono catturati, derubati, picchiati, riportati nei boschi senza scarpe, per impedire loro di continuare la marcia e per respingerli a catena verso i campi della Bosnia, dove talvolta restano anni, prima di raggiungere il cuore dell'Europa. Mi chiamo Cristina Giudici, sono una giornalista e scrittrice. Da molti anni mi occupo di migrazione e ho fondato il portale digitale Nuove Radici World per raccontarvi le storie delle nuove generazioni di italiani. In questo episodio vi racconterò cosa succede ai confini orientali, nella Libia europea, dove lo Stato di diritto è stato sospeso attraverso una perfida strategia di respingimenti per difendere i nostri confini dai migranti che arrivano dal Pakistan, dall'Afghanistan, dalla Siria o persino dall'Iran. Pastori, insegnanti, ingegneri, profughi e anche delinquenti. C'è di tutto nel flusso indistinto che arriva ai confini orientali dell'Europa. Vi racconterò il gioco che non avviene su una piattaforma digitale, ma nei boschi croati, in cui famiglie, minori non accompagnati e giovani adulti provano a superare un muro ormai quasi invalicabile, affrontando stenti, sevizie, temperature gelide per riuscire a concludere il loro viaggio lungo la rotta balcanica. Vi racconterò l'altra faccia dell'Europa, che viene meno la sua retorica sulla giustizia, la solidarietà, i diritti umani, costringendo migliaia di persone a vivere come fantasmi, prigionieri di un limbo in cui il tempo è dilatato e la sopravvivenza viene affidata a una sfida brutale, chiamata appunto The Game, il gioco.
Hi guys, my name is Majib Ar-Rehman and I'm from Pakistan.
Questa è la voce di Majib, che ha raccontato la sua esperienza durante una diretta al Festival Sabir, organizzato da diverse associazioni umanitarie, fra cui l'ARCI, per chiedere l'evacuazione del campo bosniaco per migranti di Lipa e la creazione di corridoi umanitari per liberarli dal limbo in cui si trovano da anni.
It took me like 105 days, like 3.5 months to reach Italy.
Il mio viaggio è durato 3 mesi e mezzo, ho attraversato diversi confini, ma la tappa più dura è stata quella fra la Bosnia e la Croazia, dove la polizia è molto violenta con i migranti. Quando vengono catturati, picchiati e derubati, perdono tutte le risorse. Le prime 2 volte mi hanno catturato, ma poi ce l'ho fatta. Non avevamo cibo sufficiente per affrontare il viaggio. Sono arrivato 2 giorni prima di iniziare le lezioni all'università. Ho fatto la richiesta d'asilo e sono stato fortunato. In 8 mesi ho ottenuto i documenti e il permesso di soggiorno per 5 anni. Studio al Politecnico di Torino, alla magistrale. Mi manca l'ultimo esame e la tesi. Per me è stato importante il contributo dei media, che hanno pubblicato il video del mio viaggio. Da soli, noi migranti, non potremmo mai farcela. La rotta balcanica è stata aperta nel 2015. L'anno che ha visto arrivare nell'Unione Europea quasi 1 milione di persone, di cui oltre 850.000 transitate dalla Grecia, ed è stata richiusa sulla carta nel 2016. Oggi è costellata da muri, chilometri di filo spinato, roghi, ostilità, odio, ronde di privati cittadini che spesso organizzano un altro tipo di game, altrettanto atroce, la caccia ai migranti. Ora, in Bosnia-Erzegovina, ci sono ufficialmente 8.000 migranti, ma non si sa quanti siano quelli che vivono accampati nei boschi o in edifici abbandonati. Ma prima di parlarvi di quanto accade nel cantone bosniaco di Unasana, ai confini con la Croazia, voglio rievocare un'immagine drammatica, considerata un macabro simbolo dell'esodo lungo la rotta balcanica, che prima del 2015 serviva principalmente per trasportare la droga dall'Afghanistan ai mercati europei. Alan Kurdi aveva 3 anni. Era un bambino siriano di etnia curda. Il suo corpo venne trovato sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, la mattina del 3 settembre 2015. Il giorno prima, il gommone su cui era salito insieme alla sua famiglia e ad altri profughi che volevano raggiungere la Grecia si era rovesciato e il piccolo Alan è annegato. Indossava una maglietta rossa e pantaloncini blu. La fotografa turca Nilüfer Demir riuscì a fissare in uno scatto la sagoma del suo corpo inerte nelle braccia di un soccorritore. Uno scatto diventato la tragica allegoria di quella che è oggi la rotta balcanica. Un percorso di violenze e illegalità che si snoda lungo uno dei tragitti migratori più battuti, ma meno visibili, che portano nel cuore dell'Europa, silente e complice. Il freddo, anche quando sui monti la neve inizia a sciogliersi. Il terrore, non solo dei lupi, ma anche dei cani della polizia, addestrati a mordere, a lacerare i corpi dei migranti. Ci sono trappole lungo tutto il percorso, dogane presidiate da filo spinato e muri invalicabili, e la fortuna per chi ce la fa. La neonata rete internazionale rivolti ai Balcani è riuscita nell'intento di accendere i riflettori dei media, che hanno finalmente scoperto il vaso di Pandora. Nel loro ultimo rapporto si può leggere a ritroso cosa accade sulla rotta balcanica dalla Bosnia fino alla Macedonia. Una serie infinita di marce fermate, boicottate, spezzate, come sono spezzate le vite di coloro che ci mettono anni dall'Asia per arrivare alle porte di Trieste. Secondo la testimonianza raccolta dalla rete umanitaria Border Violence Monitoring Network, il 2 dicembre 2019 6 persone di origine siriana si trovavano nel bosco nei pressi di Pogledalo, in Croazia. La bufera aveva interrotto l'ultimo tratto del loro viaggio per arrivare all'agognata meta. Avevano raggiunto un paese europeo e pensavano di poter chiedere finalmente aiuto. Si sono ingenuamente rivolti alla polizia croata. Ignorando la loro richiesta di asilo, i poliziotti li hanno costretti a stendersi a terra, dando ordine al cane belga che avevano portato con loro di attaccarli. Di fronte alla disperazione di uno dei minori a cui il cane aveva sbranato il polpaccio, ridevano e incitavano l'animale a continuare, per poi esclamare soddisfatti: «Dobro, dobro, bene, bene». Dopo aver colpito ancora gli uomini e i minori stesi a terra, hanno sequestrato i loro telefoni, i soldi, tutto quel poco che avevano con sé. Poi li hanno caricati su un furgone e riportati al confine bosniaco da dove erano arrivati. Questo è solo un fermo immagine della lunga infernale catena che chiamiamo, in modo quasi anestetico, rotta balcanica. Il 21 ottobre 2020, mentre in Europa arrivava la seconda ondata del coronavirus, il Guardian pubblicava le testimonianze raccolte dal Danish Refugee Council sui respingimenti al confine croato nel mezzo della pandemia. Torture inflitte ai migranti che avevano corpi martoriati da pugni, calci, frustate, abusi sessuali. Dal dicembre 2019 all'ottobre del 2020, il Danish Refugee Council ha registrato ben 21.422 respingimenti violenti. Mentre noi eravamo di nuovo chiusi nelle nostre case, concentrati sull'isolamento e il distanziamento sociale, intenti a guardare il tempo che passava da una finestra, nel gennaio 2021 i volontari del Border Violence Monitoring Network hanno raccolto le testimonianze di 4.340 persone respinte da ufficiali della polizia croata, anche con l'uso delle armi. Silvia Maraone coordina il progetto umanitario di Ipsia ACLI in Bosnia, a Biac. Esperta di Balcani, coordina i progetti a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo in Bosnia-Erzegovina e Serbia. Nel poco tempo libero che le resta, cucina, gioca a rugby e porta a spasso i suoi cani. Ora però di tempo libero non ne ha affatto. A causa dell'attenzione dei media è diventata una sorta di Virgilio per forestieri che arrivano nel cantone bosniaco di Unasana per vedere i migranti intrappolati nell'inferno fra due confini, in attesa di affrontare, disarmati, le spade dei loro aguzzini croati e superare così l'ultima tappa del game. Lei cerca di tamponare l'emergenza nei campi o distribuire coperte, viveri e sostegni a chi sta nei boschi o in edifici abbandonati, in attesa di riprovare a superare il confine croato. E mi ha raccontato quello che accade e perché continuerà ad accadere.
Secondo me uno dei punti fondamentali è che in realtà qua di emergenza non c'è niente, di urgenza non c'è niente, o meglio, in realtà è che 3 anni che sulla rotta bosniaca si tratta di emergenza e di urgenza perché manca lo Stato che gestisce tutto quanto. E quindi fondamentalmente io mi metto i campi dove si vengono a creare i cosiddetti punti critici, per cui se a un certo punto ci sono 4.000 persone che sono tutte nel confine bosniaco-croato nel cantone di Unasana, IOM apre i campi là dove esiste una pressione, ma non c'è una strategia paese. Diciamo che tutto il paese è disgregato e la chiave di lettura del perché in Bosnia-Herzegovina la migrazione è più fallimentare a livello di gestione che negli altri contesti nasce dal fatto che è la Bosnia-Herzegovina già a sua volta un paese che va a rotoli. E quindi è un paese diviso fondamentalmente in 3, che poi a sua volta nella parte del cantone della federazione è divisa in 10 cantoni e ognuno è libero di scegliere un po' quello che vuole. Se la presidenza tripartita dello Stato bosniaco non ha, come dire, una decisione condivisa, nessuna legge, nessuna modifica, nessuna delibera può passare. Rispetto al discorso del dire dove mettere i campi profughi in Bosnia-Herzegovina, Milo Radodic, che è il presidente della Repubblica Srpska della Bosnia, quindi la parte nazionalista, potremmo dire, più estremista, dice che nel loro territorio loro non metteranno mai i campi profughi. È un po' come se la Lombardia dicesse al resto d'Italia i campi profughi in Lombardia non li mettete. Il resto d'Italia non può che accettare questa decisione della Lombardia. Quindi appunto è un inseguirsi costante di politici che si inseguono e che non fanno mai la differenza, cioè qua per vedere approvata una legge, una riforma, passano 10 anni e siamo ancora lì ad aspettare, per cui appunto c'è una lentezza del sistema, una corruzione generalizzata nel paese, per cui, come dire, la scelta dell'Unione Europea anche di dare in gestione la migrazione all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nasce dal non dare i soldi agli enti pubblici, perché tendenzialmente tutti i soldi che l'Unione Europea in questi 25 anni dalla fine della guerra ha dato alla Bosnia-Herzegovina sono spariti. E la cosa triste è che il popolo bosniaco si fa mangiare in testa, cioè da una parte c'è una forte frustrazione, dall'altra parte i giovani non vedono un futuro per cui lasciano il paese e se ne vanno tutti quanti a lavorare in Germania e in Austria, quindi invece di avere 3,5 milioni di abitanti come vorrebbe la statistica, in Bosnia ci sono 2 milioni. Quindi manca 1,5 milioni di gente all'appello che vive e lavora all'estero. E anche questo è interessante perché loro sono i primi che migrano, però non vogliono i migranti. Perché loro hanno il diritto di andare via perché lo fanno con i documenti, i migranti che arrivano in Bosnia sono irregolari senza documenti. Quindi si è creata una retorica, un odio verso i migranti che in questi anni non ha fatto altro che salire e peggiorare.
Nel novembre del 2020 sul suo blog, durante la seconda ondata della pandemia, Silvia Maraone ha scritto del suo incontro con un ragazzo afghano che spiega bene cosa sia la rotta balcanica. Y, lo chiama così, forse per rispettare la sua privacy o forse per sottolineare come questo flusso migratorio trasformi le persone con il loro bagaglio di sogni e disperazione in un magma indistinto. Y è in viaggio da più di 2 anni. Viene da Kabul. Di suo padre, insegnante, si sono perse le tracce dopo una retata e la madre ha deciso di far partire il figlio maschio per non farlo finire nelle mani dei talebani. Con uno zaino in spalla e pochi soldi in tasca, Y si è unito a un gruppo in partenza, ha attraversato l'Iran, la Turchia e ha raggiunto la Grecia. Nel suo blog Nella terra dei cevapi, Silvia Maraone ha scritto: sia Y che le altre centinaia di persone che ho incontrato in questi ultimi 3 anni parlano del viaggio come se stessero parlando della storia di qualcun altro. I racconti sono tutti simili. La corsa a folle velocità attraverso il deserto anatolico sui furgoni e i pick-up. Ogni tanto qualche carcassa di veicolo seppellito dalla sabbia. Gli spari al confine con la Turchia. Scheletri e corpi abbandonati nel nulla. L'attraversamento del mare fra la Turchia e la Grecia. Di notte, su piccoli canotti. Con la guardia costiera che se ti prende ti lascia alla deriva. L'attraversamento del fiume Evros, cercando di non farsi vedere dalla polizia greca e i loro cani che abbaiano. Il fiume Drina, gelido e impetuoso, che ogni anno trascina con sé corpi che non verranno mai più ritrovati. Chilometri e chilometri sotto le scarpe comprate per pochi soldi nei negozi dei cinesi. O ricevute come donazione nei campi profughi dove hanno dormito per mesi. Lo avevo salutato lo scorso autunno in Serbia, era venuto al social caffè e mi aveva detto «Tomorrow I go, pray for me». Poi ne avevo perso le tracce, ma con la speranza che ce l'avesse fatta. A volte, a distanza di mesi, si fanno vivi, con nuovi account social, per dire «ce l'ho fatta». Sono in Germania, in Francia. Grazie per tutto quello che hai fatto. Y era sparito. In parte lo avevo anche dimenticato. Sino a quando, quest'autunno, a un anno dal nostro saluto, me lo sono ritrovato davanti al Sedra, un campo per famiglie minori non accompagnati, vicino a Biach. Più alto, con qualche pelo di barba, più stanco. Lui mi racconta che dopo aver provato ad attraversare i confini ungheresi e croati si è spostato insieme ad altri ragazzi in Bosnia Erzegovina e che in primavera si è trovato sul confine nord-occidentale bloccato in questo campo. Per lunghi mesi chi sta nei centri non può uscire né andare al game, né far fronte a piccoli bisogni quotidiani come l'acquisto di sigarette, ricariche telefoniche, necessarie vista la scarsa copertura delle reti wifi nei campi, o piccoli generi di conforto, anche per i bambini. Il tutto in centri sovraffollati, senza distanziamento sociale, mascherine, guanti o igienizzanti. Solamente con l'estate i campi vengono riaperti e i migranti ripartono in maniera massiccia per i game. Y mi racconta di quando la polizia ha fermato lui e il suo gruppo. Dopo averli perquisiti e aver rubato i soldi e i cellulari, hanno bruciato tutte le loro cose, zaini, sacca a pelo, ma anche vestiti e scarpe, e li hanno rimandati in Bosnia Erzegovina, scalzi e denudati a colpi di manganello. Y, anche questa volta, finge di non aver avuto paura. Ma chi ci crede che non ne ha avuta questo ragazzo così alto e così magro, che viaggia da solo da 2 anni, bloccato in un paese nel quale non vuole stare, senza sapere più come andare avanti e senza poter tornare indietro, colpevole solo di essere nato nel paese sbagliato con un passaporto che non vale niente. Davanti all'ennesimo bicchiere di tè bollente, mi racconta che ci riproverà ancora e mi scriverà dall'Italia. Inshallah, ma'am, you will see.
In Croazia, negli altri confini, c'era sempre stata una posizione molto forte e violenta della polizia ungherese, della polizia rumena e della polizia croata, però ecco, così come vediamo da questa parte del confine bosniaco-croato, non l'abbiamo vista prima, ecco, precedentemente, è proprio diventata una cosa sistemica in cui anche i minori appunto vengono picchiati, nonostante appunto tutti quelli che passano e che chiedono asilo avrebbero il diritto di asilo. Eppure la polizia non ascolta queste richieste, le rimanda indietro rapinandoli, picchiandoli, derubandoli e non applicando la procedura di protezione internazionale. Questa stessa cosa è successa anche in Italia a partire dal maggio del 2020, quando lo Stato italiano, attraverso la polizia schierata sul confine nel Friuli Venezia Giulia, ha cominciato a fare le procedure di riammissione informali, per cui rimandando verso la Slovenia adulti e minori che magari facevano anche domanda d'asilo, ma che appunto non hanno visto possibile depositare la domanda e sono stati ricacciati dalla polizia slovena, dando però vita, la polizia slovena a sua volta ha violato le procedure internazionali perché non ha raccolto le domande di asilo e quindi hanno dato vita alle cosiddette catene di respingimenti. Quindi chi veniva preso sul confine italiano e dato alla polizia slovena, a sua volta veniva dato alla polizia croata che, dopo averli massacrati, li avrebbe lasciati nel bosco al confine con la Bosnia. E la cosa più triste è che i ragazzi che appunto venivano respinti dall'Italia, diciamo così, quando arrivavano, dicevano: no, però la polizia italiana è buona, non è come quella croata, non ci picchiano, non ci derubano. Quindi, cioè, io non so, mi vergognavo comunque di quello che accadeva sui nostri confini e trovo appunto intollerabile quello che è accaduto e quello che in teoria forse in questo momento non sta accadendo, anche se non so dire.
La maledetta faccenda della rotta balcanica oggi preme sui confini italiani solo leggermente. E dico leggermente perché si tratta di poche migliaia di migranti. Eppure il dossier europeo resta sulle scrivanie a Bruxelles. Recentemente la lobby umanitaria di Grey 250, che in Italia ha messo insieme tanti esperti, attivisti, studiosi, sindacalisti, impegnati sul fronte delle migrazioni, ha chiesto corridoi umanitari per evacuare le persone intrappolate ai confini fra la Bosnia e la Croazia. Ma fra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, o in questo caso fiumi, boschi, valichi e crepacci che nascondono le persone scomparse di cui è impossibile fare una stima. E sulla proposta di creare corridoi umanitari Silvia ha osservato.
Allora, l'unico criterio secondo me in questo momento applicabile per poter fare un'evacuazione, non un corridoio possibile, riguarderebbe solamente i casi incurabili in Bosnia e Erzegovina, per cui gente malata che in Bosnia non avrebbe nessuna possibilità di essere curata e che in un altro paese invece europeo potrebbe rivedere, migliorare la condizione e la qualità della sua vita. C'è un ragazzo che era attaccato a un camion, un ragazzo del Marocco attaccato a un camion, che in Slovenia questo camion ha fatto un incidente e lui è rimasto vittima di questo incidente, ha perso la gamba, si è ritrovato a Sarajevo senza una gamba, addormentato in ospedale in Slovenia, amputato e portato a Sarajevo. Un ragazzo che durante un incendio in uno dei campi, anzi in una stazione di polizia, è rimasto completamente bruciato e deve rifare tutta una serie di plastica e riabilitazione. Un signore, anche lui vittima del game, che è caduto in un crepaccio in Croazia e l'hanno rimandato abbandonato sul ciglio della strada in Bosnia, non cammina più, ha una lesione alle vertebre. Questi casi qua, una donna con un bambino che ha delle lesioni neurospinali, cerebrali, eccetera, eccetera, eccetera. Allora questa gente certo che andrebbe portata via di corsa, così come mi viene da dire anche la gente della Bosnia stessa che in queste condizioni andrebbe portata via da questo contesto, perché appunto siamo sì in un'Europa geograficamente parlando, ma non lo siamo a livello di servizi, eccetera. E quindi, come dire, questo potrebbe evitare il cosiddetto pull factor, no? Il fattore attrattivo. Se invece viene fatto indiscriminatamente un corridoio per portarne via un po', allora perché gli altri, ripeto, 100.000 in Grecia non dovrebbero correre per essere anche loro i prossimi vincitori della lotteria? Un po' come la green card, no? In America.
La rotta balcanica si è chiusa sulla carta nel marzo 2016 e decine di migliaia di persone si sono trovate intrappolate fra confini invalicabili. Nonostante il famigerato accordo turco-europeo, migliaia di migranti hanno continuato nel loro tentativo di raggiungere a piedi l'Europa. E infatti Silvia Maraone, con spirito pragmatico di chi si sporca le mani tutti i giorni per gestire l'ingestibile, si augura che almeno si possa ridurre il danno mettendo delle pattuglie europee di Frontex ai confini per impedire la brutalità della polizia croata. Ma siccome io narro le storie dei nuovi italiani e sulle pagine digitali di Nuove Radici World metto gli accenti su quelli che ce la fanno, che crescono o nascono qua, che emergono per raccontare l'Italia che cambia, vi voglio dire anche la storia di Alidad Shiri, arrivato dall'Afghanistan in Italia a 15 anni, legato con una cinghia al semiasse di un camion. Per sorte, per fortuna, è stato poi adottato dalla sua insegnante di italiano, Gina Abate, con cui ha scritto il libro Via dalla pazza guerra. Alidad aveva solo 10 anni quando ha attraversato frontiere a piedi, a cavallo, vincendo la paura e i pidocchi, la fame e la sete. Come l'architetto Majib, di cui vi ho parlato all'inizio dell'episodio, anche Alidad si reputa fortunato. Sono nato a Ghazni, in Afghanistan, una zona zara. Fino all'età di 10 anni, la vita della nostra famiglia è stata tranquilla. Andavo a scuola, viaggiavamo, ha raccontato Nuove Radici World. Mio padre era un funzionario pubblico e un capo politico di un partito militare. Si muoveva sempre con 2 guardie del corpo. Poi un giorno è stato ucciso in un attentato dai talebani, che avevano messo una mina sulla sua strada. 6 mesi dopo ho perso anche mia madre, la mia sorellina piccola e mia nonna, in un altro attentato dei talebani, ci ha detto. Andarmene è stata una scelta obbligata. Per questo dico sempre che i profughi non scelgono di esserlo, ma se lo diventano è perché sono stati costretti dalla vita. In Italia Alidad è andato oltre i suoi sogni. Oggi ha 29 anni, ha frequentato la facoltà di filosofia, ha scritto 2 libri, è diventato editorialista. Non dimentica la sua storia, anzi ha sempre la testa rivolta al suo paese che non trova tregua. Ma ora lui dice la nostra sfida, quando parla dell'accoglienza e dell'aiuto che vanno dati a coloro che arrivano, come ha fatto lui, dalla rotta balcanica. Perché è un cittadino italiano ed europeo che è riuscito ad andare oltre la dicotomia noi-loro, loro-noi. Ma è anche un testimonial, suo malgrado, dell'infinita marcia lungo la rotta balcanica che, nonostante il filo spinato, le violenze e le torture, non si ferma. Alidad recentemente ha postato su Facebook l'immagine tetra di una famiglia afghana, raccolta intorno a un fuoco all'interno di un edificio sventrato, e ha scritto: questa famiglia di 7 persone vive in una casa abbandonata vicino a Sarajevo. Erano fuggiti in 6 dall'Iran 4 anni fa. Per 2 anni sono stati in Turchia e in Grecia. Dopo hanno cercato di raggiungere l'Europa centrale attraverso la Bosnia. Sono finiti in questo alloggio fatiscente dove è nato l'ultimo bambino che ora ha 2 anni. Hanno fatto 35 tentativi per superare il confine. Ormai tutta la polizia e i cittadini che abitano nei dintorni li conoscono e qualcuno porta degli aiuti per la loro sopravvivenza. Il padre della famiglia dice sorridendo: anche se dovessimo fare altri 50 tentativi, noi non ci arrenderemo mai. E ha ragione, perché dopo la grande attenzione mediatica, che come sempre divampa e poi si spegne, calerà di nuovo il sipario. E loro, i migranti che marciano per anni per arrivare in Europa, saranno ancora lì, a tentare di vincere il game. Nella Libia europea che si è creata ai nostri confini orientali. Mi chiamo Cristina Giudice e quello che vi ha raccontato è Radici, il podcast di Nuove Radici World. Per continuare a seguirci, ci potete trovare sulla piattaforma Nuove Radici World o su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.